Benvenuto su Cinofilia Rock and Roll, io sono Andrea Metifogo, sono un consulente del comportamento animale e in questo episodio voglio parlare di una situazione che ho potuto osservare, quindi sono stato spettatore sui social network. Cinofilia Rock and Roll, un abbaio fuori dal coro. Al momento in cui sto registrando questo episodio, i social si stanno scatenando, o diciamo che i vari educatori e addestratori presenti sui social network si stanno scatenando in una guerra, in una crociata in cui si sta discutendo sulla differenza fra educatore e addestratore. Quindi stanno nascendo veramente delle guerre sante. E diciamo che la cinofilia è sempre stata costellata da estremismi e all'interno di questi estremismi io sono sempre stato abbastanza preoccupato e al momento in cui sto registrando questo episodio, mi ripeto, si sta discutendo su queste due figure professionali. C'è chi difende gli addestratori, c'è chi difende gli educatori, c'è chi denigra gli educatori e c'è chi denigra gli addestratori. E sebbene probabilmente quando pubblicherò questo episodio forse queste acque si saranno un po' calmate, ma in realtà la diatriba non sarà risolta, questo è poco ma sicuro, ma siccome queste acque si saranno calmate probabilmente mi dirai non ha senso che tu faccia questo episodio. E in realtà io trovo sensato, sebbene arriverà, come ripeto, in ritardo sul trend del momento, ma vedo una cosa necessaria a fare questo episodio perché mi metto nei panni di chi entra nella cinofilia e muove i primi passi nella cinofilia al giorno d'oggi, che è veramente, veramente, veramente complicato trovare, fra virgolette, la verità. È veramente complicato, secondo me, per una persona, per un neofita che entra in cinofilia adesso, dipanarsi all'interno di questo vespaio in cui vincono, non è che vincono, ma brillano gli estremismi, e gli estremismi sono sempre sbagliati, a prescindere che siano o non siano in cinofilia. Quando lasciamo parlare gli estremismi cadiamo sempre nella trappola dell'esagerazione e dell'esasperazione. Ma andiamo con ordine. Allora, educatore o addestratore? Questa è la domanda, essere o non essere, che ci passa per la testa. Allora, io voglio avere un approccio a tal proposito pratico, logico, ok? E quindi andiamo a vederci le definizioni dei due termini. Allora, per definizione di educatore, queste sono delle definizioni che io ho preso da internet, penso dalla Trecani, non ricordo, e non ricordo bene la fonte, però comunque basta andare su Google, ecco, e fare una ricerca, scrivere definizione educatore, insomma, è abbastanza semplice. Però l'ho fatto io per voi. Quindi, educatore, dal latino educatoris, chi educa e soprattutto chi per vocazione o per professione compie l'ufficio di educare i giovani. Perfetto. Quindi l'educatore è colui che ha la missione, ecco, per professione o per sua scelta, di educare i giovani. Benissimo. Andiamo a capire la definizione di educare, ok? Che educare, dal latino educere, vuol dire, cioè significa, trarre fuori, allevare o condurre. Quindi, in generale, promuovere con l'insegnamento e con l'esempio lo sviluppo delle facoltà intellettuali, estetiche e delle qualità morali di una persona, specialmente di giovane età. Un'altra definizione è sviluppare e affinare le attitudini e la sensibilità, in modo assoluto o dirigendole verso un fine determinato, e con questo significato è usato anche il riferimento a educarsi, affinarsi, sviluppare le proprie facoltà morali e spirituali, il proprio senso e gusto estetico. Educare significa anche, vuol significare anche allevare e far crescere. E anche qua direi che è tutto molto chiaro, ok? Andiamo adesso a capire la definizione di addestrare, che è una derivazione del termine destro, di io addestro, ok? Che destro significa abile. Quindi addestrare vuol dire rendere abile, rendere destro. Vuol dire anche esercitarsi o allenarsi. Ecco, alla luce di questo, io vorrei riflettere su queste due cose che noi abbiamo letto. Quindi, educare e addestrare. Perché? Tanto facciamo una piccola parentesi. Perché in cinofilia sono nate queste due professioni che a un certo punto sembrano sia andato quasi in contrasto fra di loro? Il problema è legato alla vecchia scuola, del metodo, diciamo, dell'addestramento classico. Purtroppo la cinofilia di qualche decina d'anni fa era una cinofilia, diciamo, bazzicata e applicata con dei metodi sicuramente poco etici. Quindi gli addestratori o chi addestrava i cani di un tempo usavano dei metodi anche abbastanza duri per preparare i cani, ed era principalmente un ambito legato ai cani da caccia e i cani da utilità e difesa. Quindi, diciamo, l'ambiente dell'addestramento del cane, parlo di una ventina, 25 anni fa, era principalmente di questi due ambiti. Quindi il cane da caccia, che c'erano i dresseur, ci sono ancora i dresseur, e l'ambito del cane da utilità. Principalmente il pastore tedesco da utilità, che poteva avere un'utilità militare o funzionale alle forze dell'ordine, o uno scopo di difesa personale, quindi una sorta di, come posso dire, di guardia del corpo, ok? Addestrata, preparata per ovviamente evitare che la persona, il conduttore, vivesse delle brutte esperienze. Concettualmente questo. Quindi la cinofilia di una volta era principalmente questo, ok? Non c'era molta attenzione a quello che poteva essere il benessere animale, il cane da famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quando è ovviamente nato quando a un certo punto la cinofilia si è evoluta, e premetto che evolversi in cinofilia al giorno d'oggi è veramente una cosa, cioè è un ambito impressionante, cioè la cinofilia di mese in mese cresce, stiamo facendo scoperte, stiamo imparando a capire i cani, stiamo imparando a leggere i cani in una maniera che, quindi è un ambito, la cinofilia del moderna, del 2024, è piena di innovazione. È innovazione pura, e questa è una cosa bellissima. Quindi in cinofilia, quello che l'anno scorso pensavamo che ci fosse quello, quest'anno lo stiamo già rimettendo in discussione, ed è una cosa bellissima. Quindi quando la cinofilia ha fatto questo salto in avanti e ha iniziato a evolversi, ovviamente c'è stato da parte di chi ha visto che quel modo di fare cinofilia non era adatto a loro, non era etico e non era giusto nei confronti dei cani, e ha voluto giustamente separarsi da quel mondo lì. E lì è nato il concetto il termine di educatore. Quindi il termine educatore in quegli anni nasce come terminologia per differenziarsi dall'addestratore, perché l'addestratore aveva un'immagine di base negativa. Ecco, questo è, dal mio punto di vista, per l'esperienza che io, il motivo per cui a un certo punto sono nati questi due pensieri, queste due professioni, questi due modi anche di presentarsi alle persone. C'è chi si presenta come educatore, c'è chi si presenta come addestratore. Io sinceramente non ho mai dato molto peso a questa cosa qua, ok? Però per qualcuno è molto importante. Perché è importante? Perché, ripeto, c'era un ambito, c'era un comparto della cinofilia formato dagli addestratori di una volta, che ovviamente aveva una metodologia, un modo di lavorare sul cane molto discutibile, non me ne vogliano, ma è la verità, ragazzi. Cioè, guardiamoci negli occhi e accettiamo che il passato, comunque, la cinofilia ha degli scheletri nell'armadio importanti. E ovviamente, poi, un conto è accettare il fatto che in passato c'erano degli scheletri nell'armadio importanti e dire, ok, abbiamo sbagliato, chiediamo scusa ai cani e andiamo avanti, perché ci hanno dimostrato che c'è molto di più che noi possiamo fare, e ci sono dei metodi di lavoro fantastici che noi possiamo prendere. C'è chi anche continua sistematicamente a difendere la vecchia scuola di fronte anche all'evidenza dei fatti a volte. Ecco, quindi purtroppo è questo il motivo anche per cui in cinofilia c'è questo vespaio di idee politiche, conflitti, litigi, eccetera, eccetera. Perché ovviamente c'è chi vuole difendere il vecchio e c'è chi vuole non accettare il vecchio e dire solo il nuovo è giusto. Secondo me la verità sta un po' nel mezzo, però andiamo con ordine. Quindi, a un certo punto nasce la figura dell'educatore, la professione dell'educatore nasce in contrapposizione alla metodologia dell'addestratore e quindi si differenziano anche gli approcci, i metodi, i lavori. Però io dal mio punto di vista non voglio prendere parte le mode, non ho mai voluto prendere parte le mode, non ho mai preso bandiere, quindi io dal mio punto di vista, cioè io come professionista nell'ambito della cinofilia non ho mai preso bandiere, quindi non mi sono mai identificato con una o l'altra scuola di pensiero, perché dal mio punto di vista c'è da imparare da tutti e il passato è giusto che sia passato, è giusto capire il passato, ma al tempo stesso bisogna guardare al futuro, quindi anche difendere il passato a spada tratta forse non ha molto significato. Quindi, alla luce di questo, io non ho mai dato molto peso a questa devianza di termini, perché è un gioco di semantica, quindi è un po' raccontarcela un po' così. In realtà, alla fine dei giochi, adesso, chi fa l'educatore, chi fa l'addestratore, in realtà più o meno fanno lo stesso lavoro, ok? Però c'è nata questa guerra semantica in cui usiamo un termine o l'altro per, come posso dire, plagiare, ecco, le giovani menti, dei giovani neofiti che entrano in cinofilia e quindi li possiamo un po' pigliare per il culo, ecco. Quindi io che non ho mai partecipato a queste battaglie, ok, ho sempre osservato i termini per quello che sono. E quali sono la verità? Qual è la verità dal mio punto di vista? È la mia verità, ecco, posso definirla così. Che in realtà entrambe le professioni, entrambe le tipologie sono corrette e in realtà un professionista che lavora nel mondo della cinofilia è entrambe le cose e hanno entrambi una certa importanza. Quindi in realtà ognuno di noi, professionista che si occupa di comportamento, è in parte educatore ed è in parte addestratore. E non dovremmo rifiutare questa idea, dovremmo essere almeno onesti con noi stessi che ci sono dei ruoli in cui siamo educatori e ci sono dei ruoli in cui siamo addestratori. Ma andiamo con ordine. Che cosa fa l'educatore? L'educatore educa principalmente la famiglia a tirare fuori il meglio che c'è dal loro cane. Quindi l'educatore ha lo scopo di fornire strumenti, fornire cultura, fornire abilità e competenze alla famiglia che ha scelto di vivere con un cane. Questo fa l'educatore. Cioè l'educatore si occupa di quella parte legata al far crescere il modello sistemico in cui quindi la famiglia e il cane che vive in quella famiglia lì, con lo scopo di tirare fuori il meglio che possiamo tirare fuori da questo modello sistemico, quindi da questa famiglia, da questo cane, da queste persone e da questa relazione. Quindi l'educatore si occupa di educare una relazione fra uomo e cane, si occupa di preparare il cane alla vita, si occupa di socializzare, impregnare, sensibilizzare un cane alla vita. Quindi lo scopo dell'educatore è proprio questo, è quello di prendere una famiglia, prendere un cane e una persona, quindi un binomio, e educarli a diventare qualcosa di meraviglioso. Ecco, questo fa l'educatore. Quindi quando noi ci occupiamo di educazione base, ci occupiamo di famiglie che arrivano con il cucciolo e che ti dicono io voglio crescerlo bene, in quel momento lì siamo educatori. E in realtà finché quel cucciolo sta maturando, il nostro compito è un compito di educazione, quindi di educazione, di socializzazione, di impregnazione, eccetera, eccetera. Quindi di aiutare a sviluppare le facoltà sociali, intellettive e le capacità di questo individuo, di questo cane. Ecco, in quel momento lì siamo educatori. Quindi stiamo allevando, stiamo facendo crescere un binomio. L'educazione è qualcosa di accessibile a tutti. Quindi, quando noi educhiamo, stiamo facendo qualcosa che è accessibile a tutti. Quindi la persona che viene con il maranmano, la persona che viene con lo Shiba Inu, la famiglia che arriva con lo Shih Tzu, il maltese, o il ragazzo che arriva con il terrier di tipo bull, a prescindere dal fatto che questi cani che io ho citato hanno delle differenze, delle memorie di razze completamente diverse fra di loro, e ovviamente avranno un modo di relazionarsi col mondo completamente diverso fra di loro, comunque tutti questi individui vanno educati, quindi tutti questi individui vanno aiutati a sviluppare al meglio le loro capacità. Questo è educare. Quindi nel momento in cui io, una famiglia, si affida a me, in quel momento sto educando la famiglia. A un certo punto subentra inevitabilmente anche la figura dell'addestratore. Ma che cos'è la figura dell'addestratore? La figura dell'addestratore è rendere destri, rendere maestri, rendere abili. Ecco cosa fa un addestratore. Quando è che noi diventiamo addestratori? Noi diventiamo addestratori nel momento in cui andiamo a insegnare un lavoro a quel cane lì. Io in cinofilia nasco nel mondo dei cani da lavoro, soprattutto di cani da pastore. E per un periodo, quindi un po' agli albori della mia attività lavorativa, ho preparato cani per i pastori transumanti. Quindi per un periodo della mia vita ho addestrato i cani da pastore che poi andavano a lavorare nelle fattorie, negli alpeggi, nelle malghe per gestire i greggi di pecore. In quel momento lì ero un addestratore, perché addestrare vuol dire rendere destri, vuol dire rendere abili. Che cosa fa l'addestratore? Prende qualcosa che già c'è dentro il cane, quindi io nel momento in cui sono addestratore prendo qualcosa che c'è già dentro il cane, c'è già un'abilità, una memoria di razza, qualcosa che c'è già dentro, e gli insegno a farla diventare qualcosa di funzionale, di utile. Lo rendo abile a gestire quella cosa che il cane ha già dentro. Quindi se io addestro un cane da caccia, un cane da ferma, il cane da ferma, la ferma, c'è già dentro quel cane lì. Quindi la capacità di segnalare la selvaggina con un atteggiamento di stalking, c'è già dentro quel cane lì. Io posso solo rendere abile il cane nel farlo, fornire gli strumenti al cane per farlo, ma in realtà c'è qualcosa che c'è già dentro quel cane lì. Oppure nel momento in cui io preparo un cane da pastore, l'intenzionalità ad andare dalle pecore, quindi a rincorrere le pecore, la voglia di predazione nei confronti del gregge, ma anche il concetto di inibizione del morso, quindi di non andare a mordere le pecore ma solo muoverle, ci deve già partire dall'individuo. Quindi è già dentro l'individuo. Io devo solo renderlo abile, quindi insegnare a utilizzare questa cosa che ha dentro. Quindi nel momento in cui siamo addestratori, nel momento in cui il professionista è un addestratore, non sta facendo nient'altro che prendere qualcosa che c'è già dentro nel cane e lo sta solo rendendo abile nel gestire questa sua dote. Ecco, questo fa l'addestratore. Ti renderai conto che in realtà non sono cose brutte, cioè nel senso, educare e addestrare sono due processi che vanno a braccetto e che sono, fra virgolette, due step della crescita di un cane. Cioè, tutti i cani dovrebbero essere educati e quindi noi professionisti della cinofilia dobbiamo aiutare le famiglie a educare il proprio cane, e nel momento in cui un cane ha delle qualità, delle abilità, ha una memoria di razza, ha qualcosa che brilla dentro di lui, noi dobbiamo tirarla fuori. Noi dobbiamo insegnare ad utilizzare questa abilità. E in quel momento siamo addestratori. Poi c'è chi può scegliere di essere solo addestratore, quindi dire io mi occupo solo di cani da caccia, faccio un esempio ovviamente, mi occupo solo di cani da caccia, la socializzazione, l'impregnazione, l'abituazione, le problematiche comportamentali del tuo cane non sono una mia responsabilità, io mi occupo di preparare il cane a fermare la selvaggina e gli faccio superare magari le prove di lavoro. Ecco, in quel momento è un addestratore, quindi lui si è focalizzato su un determinato ambito della cinofilia, mentre l'educatore cerca di educare i binomi, le famiglie, il modello sistemico a crescere in maniera educata e costruttiva e a migliorare la qualità di vita di questi individui. Ecco, questo è il concetto di base. Quindi, educatore o addestratore, tutti siamo entrambe le cose. Ovvio che nel momento in cui lavoriamo con i giovani cani o coi cani che hanno una difficoltà di comportamento, stiamo educando questi individui alla vita insieme con l'essere umano, e nel momento in cui scegliamo di insegnare al cane una professione sulla base della sua motivazione naturale, quindi della sua memoria di razza, siamo addestratori. Non vedo chissà che grande guerra, non vedo chissà che grande problema in tutto questo. Sono due ambiti della cinofilia che in realtà possono stare insieme, sono tante volte la stessa persona, però in realtà è così, ok? Non c'è niente di male. Non vedo dispregiativo il termine educatore, non vedo dispregiativo il termine addestratore. La cosa dispregiativa, e questo è sempre un problema della cinofilia, nel senso che è stata messa una etichetta. Ecco, questo è un problema. Quindi l'addestratore è stato etichettato come un individuo che lavora con metodi coercitivi. No, non è vero. L'addestratore è colui che insegna al cane una professione, perché se no altrimenti non avremmo cani da ricerca, da soccorso, non avremmo cani da detection, non avremmo cani da ricerca sostanze e stupefacenti, non avremmo... Quelli sono cani che sono addestrati da un addestratore, ma sono addestrati con dei metodi positivi, etici, basati sul rinforzo positivo. Quindi in realtà l'addestratore è brutto? No, l'addestratore insegna il cane a fare un lavoro. La cosa sbagliata è stato etichettare il termine addestratore come colui che usa la violenza per insegnare. E questo è un errore. Chi usa la violenza per insegnare? Io ho visto anche tanti educatori usare la violenza per insegnare. Chi usa la violenza per insegnare non è né un bravo educatore e né un bravo addestratore. È soltanto una persona, non voglio essere offensivo, mi fermo qua. Tu che mi ascolti, lascio un 30 secondi di silenzio così tu puoi dire quello che pensi. Perché non voglio essere... non è questo il luogo, ecco. Però, di base, è questo. Quindi, è sbagliato insegnare quella violenza. Chi usa la violenza, chi usa la coercizione, chi usa l'inibizione per insegnare qualcosa al cane, ha sbagliato di base. Purtroppo al momento sta andando forte anche una certa corrente di pensiero in cui viene in un certo senso scusata, ecco, la coercizione in termini di dobbiamo per forza fare così perché non è vero, non è assolutamente vero. La coercizione o l'inibizione portano dei risultati immediati, ma non sono etici. Quindi in realtà, se noi andiamo a considerare le emozioni dell'individuo che prova quel tipo di approccio lì, forse non è il massimo. Ecco, detto questo, per oggi penso che abbiamo dipanato un argomento che a me stava molto caro. Tiriamo le somme che, a prescindere da come si chiamano i vari professionisti della cinofilia, se lavorano in maniera etica e valida e funzionale, sono delle persone da valorizzare. Se lavorano con metodologie che noi non consideriamo etiche e funzionali, forse dovremmo starne alla larga. E su questa cosa qua è il proprietario stesso del cane che fa da spettatore e che dovrebbe dire: no, tu non lavori con il mio cane in questa maniera qua. Infatti, per esempio, una volta andava di moda, fra virgolette, lasciare il cane dall'addestratore, quindi il cane veniva preso in carico da un addestratore, stava un mese con l'addestratore e poi veniva consegnato alla famiglia. Ecco, quella cosa lì che io, per esempio, mi sono sempre rifiutato categoricamente di fare, è una cosa che dal mio punto di vista è allucinante, ma perché tu famiglia devi vedere con i tuoi occhi e devi seguire passo per passo il percorso educativo o addestrativo del tuo cane. Quindi non dovremmo mai permettere a nessuno di fare qualcosa fuori dalla nostra vista. Ecco, perché, ok, il beneficio del dubbio. Ecco, detto questo, Non importa se andate da un educatore, non importa se andate da un addestratore, l'importante è che la persona che vi fidate sia una persona che ama i cani e che si relaziona, si interfaccia con loro, ovviamente senza utilizzare metodologie coercitive. Grazie per avermi donato il tuo tempo e per avermi permesso di raccontarti un po' della mia esperienza. Purtroppo il tempo a nostra disposizione per oggi è finito, ma tornerò con un nuovo episodio la settimana prossima. Clicca su Segui e attiva le notifiche per non perderti le prossime puntate. Se questo episodio ti è stato utile o potrebbe esserlo per un tuo amico o conoscente, condividilo. Così facendo mi aiuterai anche a far crescere questo progetto. Se vuoi proporre una domanda o un quesito o una critica costruttiva, puoi inviarmi una mail. Trovi l'indirizzo nella descrizione dell'episodio. Io sono Andrea Metifogo e sono un consulente del comportamento animale e questa è Cinofilia Rock and Roll, il podcast che abbaia fuori dal coro.